Ecco, nel capitolo 38 del libro di Giobbe c'è il Signore che parla a Giobbe in mezzo all'uragano, in mezzo al turbine. È l'esperienza di Dio, l'esperienza di Giobbe, che è un'esperienza in mezzo a un turbine, in mezzo a un uragano. Giobbe è l'uomo che patisce, che soffre, una prova devastante, durissima. È la prova della sua fede. Giobbe è proprio l'immagine di colui che dovrà arrivare all'esperienza diretta di Dio. E lo conoscerà in mezzo al turbine, lo conoscerà in mezzo alla sofferenza, in mezzo all'assurdo. E in questa sofferenza Dio proclamerà delle cose molto strane. Si proclamerà diverso da come Giobbe lo pensava. Appunto, lo dovrà conoscere. È nuovo, è sorprendente. E fra le cose che dice a Giobbe in questo capitolo importantissimo è che lui ha potere sul mare, che lo sa imbrigliare quando nella sua impetuosità esce dal seno materno, un'immagine poetica, meravigliosa, lo veste di nubi, lo fascia di una nuvola oscura, cioè nella creazione, le acque che ricoprono l'abisso. Le acque ricoperte dall'abisso, con le tenebre che avvolgono questa immagine di caos, di ingovernabilità che è il mare. Il mare è per Dio una cosa facile da governare. Sa fermare l'orgoglio delle onde del mare. Allora, cosa vuol dire tutto questo? L'esperienza che i discepoli dovranno fare nel Vangelo è l'esperienza di conoscere il Signore Gesù all'interno di una tempesta. Chi è costui a cui anche il vento e il mare obbediscono? E chi sarà mai? Solamente ad uno il vento e il mare sanno obbedire, possono obbedire, a Dio stesso. Ma cosa è successo? Perché loro sono arrivati in questo momento? Perché di fatto loro stanno attraversando il lago è un'immagine classica, un'immagine pasquale, attraversare l'acqua, andare oltre l'acqua, è un'immagine della sfida umana, ma lo stanno facendo da soli, lo stanno facendo secondo quella natura tipica dell'uomo che è partire da se stesso. Chi parte da se stesso arriva a se stesso, non c'è niente da fare, solo chi parte da Dio può arrivare a una più profonda conoscenza di Dio. Ed è interessante che c'è questa immagine di un Dio addormentato, di un Dio che sta sul cuscino e dorme, un'immagine che ritornerà. Quando sarà addormentato Gesù? Nella morte. Lì sarà sul cuscino, lì sarà deposto. Quando lui sarà nel sabato santo della sua impotenza, del suo silenzio, è lì dove l'uomo sperimenta solamente di aver fatto il male, di aver ucciso il giusto, l'assassino che l'ha massacrato, il centurione che ne ha condotta la crocifissione. Lo guarderà morto dicendo: ma questo veramente era figlio di Dio? E lì ci fermiamo, non abbiamo altro. La risposta verrà quando si sveglia da quella morte, quando risorgerà. Questa è un'esperienza di resurrezione. C'è quel momento in cui noi stiamo fermi nelle nostre opere e tutto ciò che sappiamo fare è quello di sbattere contro ciò che è più grande di noi, sbattere contro il vento e il mare, sbattere contro l'ingovernabile. Quante volte, quanti matrimoni che non chiedono aiuto e continuano a fare le cose secondo le loro forze, secondo i loro poveri muscoletti, e poi dove arrivano? Arrivano al naufragio. Quanti uomini e donne di questa terra che continuano a velenare la propria vita perché non riescono a rinunciare alla propria autoreferenzialità. Restano sempre imbrigliati, incastrati nella loro logica. Devono svegliare Dio. Perché Dio non può entrare nella nostra vita finché noi non gli chiediamo: entra, svegliati, perché è interessante, non ti importa che siamo perduti, gridano i discepoli, è diventato finalmente importante cosa importa a lui, ma a te cosa ti importa? Quando uno si ferma nella vita, certe volte prende certi schiaffi, certi sganassoni della vita, che la barca si sta rovesciando, anzi, qui dice la barca è ormai piena quando stiamo lì, naufragando, è lì, è arrivato, uno finalmente si ferma e dice ma cosa importa nella mia vita? Che cosa è veramente importante? Sta aprendosi lentamente a ciò che veramente conta, cioè sta aprendosi all'eternità di Dio, si ferma lì e inizia a dire Dio ma dove sei? Aiutami, non ce la faccio più. L'ho combinata troppo grossa, sto rovinando tutto, questo mi supera, non so governare questa situazione, mi sfugge dalle mani. Oh, ma cosa importa a te? Ma cosa ti importa a te? È forte che i discepoli lo chiamano maestro, ancora è secondo la sua qualità di avere una dritta, di avere una cosa interessante da dirgli, di avere un buon consiglio da dargli. No, lui non è semplicemente solamente un maestro. Ciò che si manifesterà in lui è la presenza di Dio. Si desta, minaccia il vento e il mare e dice «Taci, calmati». È il dominio, che è lo stesso dominio che Gesù ha manifestato negli esorcismi, il potere sulle potenze malefiche. Che cosa c'è di meraviglioso nell'esperienza ecclesiale? L'esperienza di vedere che in mezzo a tutte le tempeste delle nostre povere cose, Dio ha il potere di manifestarsi, di bloccare, di placare qualcosa che è disordinato, disordinante, caotico, caotizzante e che c'è in tutti noi. Noi abbiamo in questo testo, questa domenica, la possibilità veramente di fermarci e dire ci sono tante cose, Signore Gesù, che sono più grandi di me. Sono uno stupido e tutte le volte cerco di affrontarle da solo. Svegliati, destati, fai quello che per te è importante, cosa importa a te, e fa che tu sia il mio Signore, aiutami a prostrarmi davanti a te e a sapere chi sei tu e non stare sempre centrato su chi sono io.